Questa mattina parleremo sul tema il peccato. Sono alcune riflessioni e meditazioni relative alla dinamica proprio che alle dinamiche che hanno permesso l'avvento del peccato. Leggiamo nel libro della Genesi al capitolo 2 dal versetto 15. Genesi capitolo 2 versetto 15. Ah, scusate, mi sono dimenticato di Daniele. Ciao caro Daniele, scusami. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino. Ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo, morrai. Passiamo al capitolo 3, versetto 1. Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti. Ed esso disse alla donna: come? Il Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino e Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano nudi, e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. E udirono la voce dell'Eterno e Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno e Dio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno e Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quegli rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Amen. Ecco brevemente i testi più significativi ai quali faremo riferimento. Come detto, lo scopo che il Signore ha posto sul mio cuore, unitamente poi alle meditazioni che seguiranno, è quello questa mattina proprio di parlare delle dinamiche che danno luogo al peccato. L'Eterno, dice la parola, diede all'uomo questo comandamento. Lo troviamo nel versetto 16. Un comandamento, mangia pure liberamente del frutto, dice, di tutti gli alberi del giardino. E normalmente quando noi pensiamo a questo comandamento, guarda caso, lo pensiamo sempre in termini negativi. Detto non mangiare. Ma il comandamento per la verità inizia col mangiare. Mangia, mangia liberamente. Ma quando si pensa a questo comandamento dice: ah, il Signore aveva ordinato di non mangiare. Non è vero. Il Signore aveva detto mangia liberamente. Questo è il comandamento. Il comandamento inizia con l'attività in positivo del mangiare, non con l'accezione negativa del non mangiare, che vedremo dopo. Qui dice mangia liberamente, cioè nutriti liberamente. E questo ci parla della grazia di Dio, dell'accesso al frutto, all'opera di Dio. Il Signore crea, opera perché noi possiamo mangiare, non essere denutriti, non essere delle persone patite nella loro anima, nel loro spirito, in una situazione sempre di grave assenza, mancanza, ma Egli desidera veramente che noi mangiamo. Voi tutti, dice, che siete assetati, venite alle acque, bevete. Voi che non avete danaro, mangiate liberamente, senza danaro, mangia. Questo potremmo scriverlo a caratteri cubitali. Il Signore ci invita a mangiare, gloria a Dio. Perché? Perché la sua mensa è sempre ricca di cibi, succulenti, buoni. Gesù al capitolo 6 dell'Evangelo di Giovanni dirà: chi mangia questo pane vivrà in eterno. Io sono il pane della vita. Quindi la parola invita l'uomo a mangiare e a saziarsi per non avere fame d'altro. Ma perché questo è l'ordine? Perché se noi mangiamo e mangiamo bene, non abbiamo fame. E guardate che questo è un aspetto importante nella dinamica di questo versetto. Prima il Signore dice mangia, e poi dopo potrai sopportare anche quello che tu non devi assolutamente mangiare. Però se tu hai già mangiato non ci sono problemi, vero o no? Se tu hai già mangiato non ci sono problemi. Allora, cosa dobbiamo mangiare? E qui dice la parola che il Signore aveva al capitolo 2, versetto 9, dice: l'Eterno fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, il cui frutto era buono a mangiarsi. Io vedo coniugati insieme il buono e il piacevole. E fa meraviglia il fatto che i religiosi rifiutano il piacevole. Perché Dio dice ha creato tutte le cose buone e piacevoli in Timoteo al capitolo 4, perché gli uomini le mangino per rendere grazie. E credo proprio che nel regno di Dio il buono e il piacevole si sposino insieme. Tutte le cose buone e piacevoli che noi possiamo gustare con ringraziamento, con la lode. Benediciamo il Signore per tutte le cose belle, buone che Egli ha creato, perché noi le utilizziamo con rendimento di grazia. A chi non viene un senso di gratitudine quando si siede davanti al mare, davanti a un bosco, davanti a un prato, davanti a un tramonto? Questa mattina ho visto il sorgere del sole e dico: che meraviglia. Non è che l'ho visto, ma vedevo che pian piano veniva la luce. Che meraviglia, Signore, che benedizione. E io che sono qui, che posso respirare, che sono qui, che posso invocarti. Che miracolo, che spettacolo. Se noi mangiamo, possiamo essere dei miracolati. Se noi mangiamo, possiamo avere la forza per lodare. Ma se noi non mangiamo, ci sono dei gravi, seri problemi. L'Eterno, dice, fece spuntare dal suolo ogni sorta, ogni tipo, varietà di alberi piacevoli. E questo è meraviglioso, il Signore ama la varietà. E l'albero della vita era in mezzo al giardino, quindi era impossibile non vederlo. L'albero della vita, il nome stesso datogli da Dio, indica che era l'albero il cui frutto dava la vita. Ma l'albero della conoscenza del bene e del male era anch'esso presente in questo contesto. E guardate, il Signore dice mangia, perché mangiare è un bisogno primario. Nella lista, nell'elenco dei bisogni della nostra vita, ci sono bisogni, di, diciamo, anche di natura voluttuaria, ma mangiare è un bisogno primario, essenziale, perché se non mangiamo e non beviamo, moriamo. Quindi se il Signore usa il mangiare, perché abbiamo proprio bisogno di mangiare, mangia del frutto di quest'albero. Ovviamente dobbiamo riferirci a un albero il cui frutto dava la vita. E ci troviamo di fronte al primo pasto. Al primo pasto, cosa mangiare? Il menù era ricco, perché c'erano tutti gli alberi del giardino il cui frutto era buono da mangiarsi, c'era l'albero della vita e c'era l'albero della conoscenza del bene e del male. E attenzione, Dio non poteva non presentare anche quest'albero. Noi conosciamo la genesi di quest'albero. Il diavolo, creatura di Dio, creato come un cherubino dalle ali distese, come un angelo protettore, al quale Dio aveva dato potere e gloria. Ma siccome i doni di Dio sono senza pentimento, anche quando quest'angelo, in seguito al suo ammutinamento, trascinato dietro di sé, degli altri angeli ribelli, e quando è stato giudicato, però quest'angelo non cessa di essere una creatura di Dio. E la potenza datagli dal Signore gli rimane, e lui era là, con tutte le conseguenze della sua ribellione, ivi incluso appunto l'albero non piantato da Dio, ma piuttosto introdotto abusivamente come una zizzania dal nemico delle nostre anime. Due alberi dalle due diverse conseguenze, perché un albero dal nome stesso dell'albero dava la vita, un albero dava la morte. E questo fatto è posto davanti Adamo ed Eva, e il Signore dirà più tardi anche nel libro del Deuteronomio, al capitolo 30, versetti 15 e 19, la stessa cosa al suo popolo: io pongo oggi davanti a voi la vita e il bene, la morte e il male. Scegli dunque la vita onde tu viva, tu e la tua progenie. Io pongo oggi davanti a voi la vita e il bene, la morte e il male. Scegli la vita onde tu viva, tu e la tua progenie. E come in questo caso, vedremo più tardi, il peccato ha avuto come conseguenze una contaminazione di carattere globale, quindi tutta la progenie è stata contaminata dal peccato, così dobbiamo sapere che il peccato è grave ed esercita delle influenze che impattano sulla progenie. Io pongo oggi davanti a te la vita e il bene. A un certo punto, in Apocalisse, capitolo 2, versetto 7, il Signore dirà a Giovanni: a chi vince io darò a mangiare dell'albero della vita. A chi vince. Ancora dirà che quest'albero, Apocalisse 22, versetti 2 e 14, quest'albero, il frutto di quest'albero è per la guarigione delle nazioni, e coloro che avranno lavate le loro vesti avranno il diritto di mangiare dell'albero della vita. Ma qui l'uomo era in una posizione di privilegio, perché poteva accedere direttamente all'albero della vita. Oggi le condizioni sono cambiate e noi possiamo avere accesso soltanto con le vesti lavate dal sangue di Gesù Cristo, mediante una fede e mediante la presenza di Cristo nei nostri cuori, nella nostra vita. Scegli dunque la vita, dice il Signore, perché tu viva, perché io voglio che tu vivi. Tu devi mangiare la vita perché io voglio che tu viva. Cioè, questo comandamento parte in positivo, dicendo: mangia perché io voglio che tu viva. Questo è fondamentale nella comprensione della rivelazione di questo testo della Scrittura. Scegli dunque la vita, come dirà poi nel libro del Deuteronomio, perché io voglio che tu viva. E perché il Signore usa la parola scegli? Perché guardate, nonostante l'intervento e l'opera del diavolo, scopriremo, poi vedremo, che il Signore si serve di lui. Perché in realtà il Signore vuole essere scelto. Non vuole dei soldatini che in modo coatto oppure attraverso automatismi da lui stabiliti lo seguano. Ma egli vuole essere scelto. Vuole che noi... Io scelgo te, Signore. Scelgo te. Voglio te. E quindi si serve del nemico, del maligno, attraverso la presenza anche di questo albero estraneo, se ne serve per porre l'uomo davanti alla vita e alla morte, come più tardi dirà nella parola. Egli vuole essere scelto. Scegli. Nutriti, e noi sappiamo che quello che mangiamo non soltanto sazia un bisogno momentaneo, ma alla lunga ci forma. Ci sono delle popolazioni che sono denutrite, che anche da un punto di vista della statura e di altri elementi, diciamo fisici, si vede chiaramente il loro stato. Quindi il nutrimento ha una funzione formativa, cioè ci forma, e noi siamo formati da quello che mangiamo. Allora, un pasto, un cibo per nutrire e per formare. Ed egli mise l'uomo, il Signore, davanti a questa scelta. L'invito del Signore era chiaro: mangia liberamente del frutto di tutti gli alberi del giardino. Quindi, attenzione, tutti gli alberi. Ce n'era solo uno. Ma guardate, noi anche oggi, quando si parla, il Signore ha dato il comandamento di non mangiare. Proprio il contrario. Il Signore aveva detto: mangia di tutti gli alberi, mangia, non mangiare. Non ha iniziato con l'aspetto negativo. E peraltro l'albero della vita era al centro del giardino. Era impossibile non vederlo. Ma il comandamento contiene appunto l'invito a mangiare liberamente e a non mangiare. E quando il Signore dice di non mangiare, indica anche quali sarebbero state le conseguenze dell'eventuale accesso al frutto di quest'albero, dell'averlo mangiato. Il frutto dell'albero della conoscenza del male, lui ha avvertito, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. E vediamo come il diavolo ai giorni nostri fa di tutto per minimizzare la gravità del peccato. Qualche volta quando mi capita di parlare con qualcuno, diciamo, ah, il peccato è così. Ieri mattina ero seduto con Paride al bar che facevamo con la colazione e c'è sempre una persona che presente anche lei, io gli offro la colazione e mangiamo qualcosa insieme. Allora, questa persona alzandosi fa, vorrei ringraziarla, è sempre lei che offre la colazione. Dico, ma è un piacere. Allora mi fa, sì, ma vorrei offrirla anch'io. Dico, non si preoccupi, è un piacere. E poi gli ho detto, eravamo fuori in un tavolino dove c'erano anche altre persone, dico, guardi, più felice cosa è il dare che ricevere. Perché veramente noi siamo felici quando diamo. Perché questo è il comandamento del Signore, questa è la parola di Dio, e veramente va contro ogni logica egocentristica dell'essere umano, ma quando noi diamo realizziamo la gioia del Signore. Il Signore ama donare, e ama un donatore allegro. Allora, eravamo su un tavolo, noi eravamo in tre, c'era un quarto signore che era lì di lato, no? E io parlavo un po' ad alta voce. E quindi ascoltavano quelli del tavolo di dietro e quelli del tavolo. Allora dico, perché il Signore veramente ama che noi ci diamo a Lui? Allora questo mi fa, Signore, fa, io, guardi, sono proprietario di un'azienda, dice, i miei figli sono un dramma, ho pensato che quando muoio do tutto alla Chiesa, lei cosa ne pensa? Allora gli ho detto, guardi, il Signore non ha bisogno che lei dia tutto alla Chiesa, perché il Signore vuole qualcosa di più da lei. Cosa vuole? Allora, vuole qualcosa di molto più importante agli occhi di Dio. Vuole il suo cuore. Ah, c'è un catenone d'oro. Mi guardava così. Vuole il mio cuore. Dico sì, perché guardi, nella parola il Signore dice che Egli abita i cieli dei cieli, la terra è lo sgabello dei suoi piedi. E tutti gli animali che sono su per i monti, i colli, le valli, i mari, i cieli, ogni cosa gli appartengono. E cosa gli vuol dare? Davvero? Allora dico, però il Signore vuole qualcosa che solo lei gli può dare. Il suo cuore. C'era un altro vecchietto dall'altra parte, si girava così e beveva. Dico, il Signore vuole il nostro cuore, dico. Non vuole i nostri soldi, non vuole i nostri averi, ma Egli desidera noi. E allora anche l'altro fa, è vero. Dico, che il Signore la benedica, le conceda la grazia. Ci guardi, ora devo andare che la devo salutare, perché io poi tiravo un po' per... Dico, va bene, dico, ma guardi, si ricordi, il Signore vuole lei. Un po' anziana la persona. E così noi ci nascondiamo costantemente. Ci nascondiamo costantemente pensando di dare a Dio quello che il Signore non vuole. E non diamo invece a Dio quello che il Signore veramente vuole. Allora dice, mangia, ma attenzione, dice, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. E io l'ho detto a quest'anima. Ma nel giardino del Signore c'era anche l'essere più astuto, più furbo di tutti gli animali che Dio aveva fatto, il serpente. E non è un caso, perché la parola di Dio dice in Isaia capitolo 14, versetto 12, che il diavolo è stato atterrato. E in Ezechiele 28, 17, io, dice il Signore, ti getto in terra. Il serpente dov'è? A terra. Serpeggia in mezzo alla polvere. Poi vedremo l'ulteriore condanna del Signore. Ma in tutti i modi già il fatto che lui fosse in questo animale rappresenta proprio lo stato di attaccamento alla terra e la bassezza nella quale è stato posto. Così come il Signore fece con Nebuchadnezzar, quando divenne come un animale dei campi, gli crebbe persino il pelo. Ecco, il Signore, anche in questo vediamo la condanna di Dio verso quest'essere, no? Il serpente disse alla donna: come? Dice, il Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? Ora è significativo che Dio aveva parlato all'uomo, ma il serpente parla alla donna. Questo fatto è fondamentale perché il serpente sa con chi interloquire, in ogni consesso, in ogni contesto. Sa qual è la strada più comoda, più agevole per poter entrare. Non lo dico io, ma lo dice la parola di Dio. Dio aveva parlato all'uomo, ma il serpente, il nemico, parla alla donna. Come? E Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E questa è l'accezione che oggi tutti hanno, perché l'ha detto il nemico e quindi tutti la pensiamo così. Come? E Dio ha detto non mangiate? Cioè, ma vi vuole proprio portare la fame questo Dio? Vi vuole privare di tutto? Vuole proprio che siate dei poveri infelici, denutriti, incapaci di fare qualunque cosa? Come? E Dio vi ha detto non mangiare, perché il nemico si presenta sempre per distorcere tutto quello che il Signore dice, per presentare la negatività di tutta l'opera di Dio. E Dio vi ha detto di non mangiare, perché tutti gli alberi, quindi in sostanza, lui ci prova, lui butta lì l'esca, l'amo. In realtà il Signore aveva detto esattamente l'opposto, mangia liberamente di tutti gli alberi. E lui dice, come Dio vi ha detto di non mangiare di tutti gli alberi del giardino? No, il Signore ha detto proprio l'opposto, di mangiare di tutti gli alberi, perché il frutto era buono. E quando il diavolo viene nella nostra vita, ci fa vedere le cose proprio così, come se il Signore non avesse cura di noi. Sì, ma Signore, dove sei? Guarda, io desidero per te tutti gli alberi belli che ci sono, tutte le cose buone e piacevoli che ci sono. Io le ho fatte per te perché ti amo, perché Dio è amore. Il diavolo continuerà a minacciare la nostra mente, i nostri cuori con queste frasi, ma Dio continuerà a dire mangia liberamente, perché io desidero che tu mangi, che tu prosperi, che tu stia sano. Ma perché il diavolo ha parlato in questa maniera? Chiediamoci, perché ha rivoltato la frittata in questa maniera? Ma perché lui aveva rifiutato la bontà e la piacevolezza del cielo. Lui aveva già operato una scelta, ammutinandosi, elevandosi e volendo crescere per essere a livello di Dio. Lui aveva già peccato contro Dio, aveva già bestemmiato, era già stato inabissato, giudicato, e da lui erano stati rifiutate la grazia e la benignità di Dio, la bontà, la bellezza della vita di Dio. Erano stati da lui calpestati. E l'unico albero di suo interesse, secondo voi, quale poteva essere? Quello da lui introdotto nel giardino di Dio. Normalmente è così, la lingua va dove il dente duole, e noi dobbiamo veramente vigilare per questo. Lui chiaramente stava girando le cose, stava fornendo una versione fortemente alterata, diametralmente opposta a quella data da Dio, il cui scopo era quello di raggirare, ingannare l'uomo. Il diavolo si presenta sempre così. La sua finalità è quella di distruggere la creatura di Dio. Allora, lui aveva già calpestato, lui aveva già rifiutato l'amore, la benignità, la grazia di Dio, e quindi il suo scopo era quello di attirare l'uomo al frutto del suo albero. Quando si dice uno tira l'acqua al suo mulino, no? Lui voleva tirare l'acqua al suo mulino. Ma attenzione, il Signore Gesù ha detto che il diavolo è un ladro. Vedremo ora bene questo aspetto che emerge nella scrittura del suo essere ladro. Un ladro cosa fa? Ruba, sottrae. E lui voleva proprio, il suo scopo era quello di rubare, sottrarre a Dio, la creatura di Dio, e tutto quello che Dio aveva dato in dote all'uomo. Perché attenzione, quando Dio crea, crea per benedire. L'uomo, non dimentichiamoci, era stato posto da Dio l'apice del creato e doveva governare tutto il mondo creato da Dio e doveva custodirlo. E lui era all'apice del creato. Ti do tutte queste cose, il Signore gli ha detto. E il diavolo perseguiva l'intento di rubare i doni di Dio, quindi l'uomo, le benedizioni di Dio, quindi l'uomo, e tutto quello che era stato dato all'uomo per accrescere il suo potere. Per accrescere il suo potere. Infatti, nella narrazione dell'Evangelo di Luca, capitolo 4, quando il diavolo tenta il nostro Signor Gesù, anche lui fu posto davanti alla tentazione, dice, fu tentato come uno di noi, però senza peccare. Quando lo pose davanti, se vi ricordate, c'è quel passaggio che il diavolo mostra al Signore tutti i regni del mondo e aggiunge: ti darò tutta questa potenza e gloria e questi regni perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Il Signore non ha detto non è vero che è tua, non ha obiettato, era la verità. Però c'era anche la menzogna dentro, ora vediamo qual è la menzogna. Ti darò, dice, gli mostrò tutti i regni del mondo e tutta la potenza, dice, io ti darò tutta questa potenza e gloria di questi regni perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Menzogna, non gli è stata data, l'ha rubata. Non gli è stata data, perché Dio non l'ha insignito, non gli ha dato la terra e non gli ha dato l'uomo. Lui l'ha rubata con l'inganno, perché quello che il diavolo sa fare è solo rubare con l'inganno, con la menzogna. Non gli è stata data, non è vero che gli è stata data, l'ha rubata. Poi è chiaro che l'effetto finale è quello di cui parla l'Apostolo Pietro, uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Dal momento che il diavolo ha vinto sull'uomo, tutto quello che apparteneva all'uomo è diventato un suo bottino, una sua proprietà. Ma non era così dall'inizio, il Signore non voleva questo. Il Signore voleva che l'uomo entrasse in possesso, mangiasse, cioè gustasse i doni di Dio e vivesse quindi la sua vocazione, in una condizione di ubbidienza e di fedeltà a Dio, piuttosto che scadere nel peccato. Dal momento in cui il peccato è entrato nel mondo, tutto quello che apparteneva all'uomo automaticamente è stato a colui che ha vinto sull'uomo. Per questo Gesù, nel capitolo 8 dell'Evangelo di Giovanni, dirà: se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. E i farisei cosa rispondono? Ma noi non siamo mai stati schiavi di nessuno. Dice no. Dice chi commette il peccato lo commette perché è schiavo del peccato. Cari fratelli e sorelle, noi che lo vogliamo o no, siamo tutti i giorni tormentati da questa condizione di schiavitù. E facciamo bene a ricordarcela, perché noi siamo solo dei poveri schiavi. Quello che ci dà la libertà è soltanto Gesù Cristo. Se Lui non fosse venuto, se Lui non avesse donato la sua vita per entrare là dove c'era l'imperio del maligno, la morte, entrare con la sua luce, con la sua santità, noi non saremmo qui. Ma grazie a Dio, che il Signore ha combattuto il buon combattimento con armi sconosciute agli uomini. Perché gli ebrei volevano un novello Davide con una bella spada, ma la sua spada è stata una croce. La sua vittoria è stata una morte, il suo trionfo, la risurrezione. Perché la morte improvvisamente si è trovata il santo. Dice, siccome la morte è conseguenza del peccato, della malvagità, e qui c'è il santo, la morte è stata sconfitta, esplosa. O morte, dov'è il tuo dardo? Allora, chi commette il peccato è schiavo del peccato, e quindi gli uomini, avendo peccato contro Dio, contro loro stessi, ovviamente sono stati assoggettati al nemico delle nostre anime. Il diavolo non ha ricevuto la terra, la potenza e la gloria di Dio, ma è diventato principe di questo mondo attraverso non un'investitura da parte di Dio celeste, ma piuttosto attraverso una ruberia terrestre, la rubata con la menzogna e con l'inganno. Ma i beni, i tesori, le ricchezze che Dio aveva donato all'uomo attraverso il peccato sono passati nelle mani del diavolo. L'uomo stesso è schiavo del peccato e ha permesso al maligno di poter portare nel mondo la morte. E attenzione, una cosa importante riflettevo mentre facevo queste considerazioni, che la potenza che il diavolo ha acquisita gliel'ha data l'uomo. E tutte le volte che noi pecchiamo, noi rendiamo il diavolo sempre più potente. Cioè il Signore non disconosce, siccome i doni e le vocazioni di Dio sono senza pentimento, il Signore, come vediamo per quanto avviene in Eden, non disconosce il peccato, la violazione, l'ammutinamento. Infatti c'è anche l'albero della conoscenza del bene e del male. Non lo disconosce il Signore, lo riconosce, ma la nostra responsabilità è grande, perché noi abbiamo la possibilità di far crescere il regno di Dio oppure di far crescere il regno del nostro nemico. Come? Attraverso quello che crediamo, quello che desideriamo, come viviamo, quello che crediamo, quello che viviamo. Allora, il diavolo appunto si era rivolto ad Eva dicendo: come Dio vi ha detto non mangiate? La risposta di Eva è tutto un programma. Perché subito, da subito il diavolo capisce chiaramente che questa oramai era andata, cioè che lei era proprio già passiva, negativa. Infatti Eva inizia col dire una posizione passiva. Evidentemente il comandamento non gli era piaciuto. E quando qualcosa non ci piace, emerge chiaramente, guardate. La posizione passiva. Dice: no, degli alberi ne possiamo mangiare. Sì, è vero. Ma a questo punto tutti gli alberi non contavano più niente. Sì, fa, di quelli ne possiamo mangiare, ma... E Dio invece aveva detto chiaramente: mangia liberamente del frutto di ogni albero, nutriti. Questo perché? Perché se noi siamo nutriti non abbiamo fame. E normalmente, guardate, il peccato ha come dinamica uno stato di fame. La fame di per sé è un aspetto iniquo della nostra vita. Cioè se noi abbiamo fame, il peccato arriva. Ma se noi siamo nutriti, non abbiamo fame. Immaginiamo che uno soffra di glicemia, no? E quindi non deve mangiare gli zuccheri. Ma se uno è nutrito, ha mangiato, quando gli si offre una torta, dopo che uno ha mangiato, è sazio, può dire di no. Ma se uno ha una gran fame... E normalmente il diavolo agisce in modo tale da farti provare la fame. Anche se tu sei ricco, benedetto dal Signore, lo scopo del diavolo è farti provare una sensazione di fame, anche se il Signore ti ha benedetto grandemente. Allora, la donna cosa risponde? Del frutto dell'albero che è nel mezzo al giardino, che era diventato quel frutto lì la cosa più importante, e attenzione, lei aggiunge che è nel mezzo del giardino, ma in realtà nel mezzo del giardino c'era un altro albero. Ma per lei, improvvisamente, quest'albero era diventato centrale. Sapete, il peccato, le dinamiche del peccato come sono uguali. A un certo punto c'è qualcosa che assolutamente è marginale, perché tutti gli alberi c'erano, e l'albero della vita, ma quest'albero era in mezzo al giardino. Era finito in mezzo al giardino, era la cosa più importante. Come si può vivere senza quell'albero? Sapete quando un bambino, e noi siamo bambini tutti, fa i capricci? Mamma, io non posso vivere se tu non mi dai la macchina, oppure se tu non mi compri il telefonino. No, un bambino a 18 anni improvvisamente deve avere la macchina, oppure deve avere il telefonino. Ma quale telefonino? Quello da 50 euro? No, quello da 500, se fosse possibile. Quello da 5.000. Come posso vivere senza il telefonino da 5.000? È così. Allora, il diavolo agisce proprio in questa maniera, creando dei bisogni impellenti, fondamentali. Ma in realtà l'Eden di Dio, questo giardino era pieno di alberi, dei frutti meravigliosi e l'albero della vita che troneggiava in mezzo al giardino, perché l'uomo potesse mangiarne il frutto. Ma per lei il centro del giardino era diventato l'albero della conoscenza del bene e del male. E questo risponde proprio esattamente a quanto dice l'Apostolo Giacomo al capitolo 1, che la concupiscenza attrae e adesca. E quando attrae ed esca, uno non può fare a meno di quella cosa per cui ha attratto e adescato. Normalmente, quando noi mangiamo, possiamo fare a meno di tutto. Uno può dire, ma come posso vivere senza il televisore? Come passo le mie serate senza il televisore? E l'altro che invece ha mangiato dice, ma cosa serve il televisore? Che io ho tanti buoni cibi da gustare e da mangiare. E il televisore non mi serve. Ma se uno non mangia, gli serve tutto e non può vivere senza certe cose. E in realtà avvisaglie di iniquità c'erano già state nell'Eden. Perché? Perché l'uomo era solo. Allora viene da chiedersi, o il Signore si è sbagliato che non ha creato la donna, oppure c'è qualcosa che non quadra, no? Una dimenticanza, una mancanza. L'uomo addirittura va a cercare la compagna adeguata tra gli animali e non la trova. Perché il Signore permette che l'uomo cerchi sugli animali? Voleva dare evidenza a qualcosa che stava avendo luogo già nel suo cuore. E quando il Signore, perché è il Signore che ha creato la donna e l'ha portata all'uomo, la donna non è un problema, ma il problema è l'uomo. E sapete, io dove ho sempre visto il problema in Adamo? Quando dice, finalmente, come se fino ad allora lui non avesse avuto niente. Finalmente, Signore, ora sì. E quando noi per qualunque cosa nella nostra vita diciamo, finalmente ho trovato, quello che risponde è il dramma. Ve lo dice uno che queste cose le ha provate. Guardate, se noi non siamo contenti di quello che Dio ci dà oggi, quando grideremo finalmente sarà l'inizio della disfatta. Finalmente! E il diavolo era lì, che aveva visto tutto, nulla gli era sfuggito. E quindi arriva la donna, la quale dice non possiamo mangiare di quell'albero, ma non solo dice non possiamo mangiare di quell'albero che è centrale, che quindi è al centro del giardino, e c'era solo quell'albero, ma non lo possiamo neanche toccare. E questo Dio assolutamente non l'aveva detto, no? Quindi è un'aggiunta, ma è un'aggiunta che rivela chiaramente lo stato del cuore, lo stato di avanzamento dell'iniquità nel cuore della donna. Quando l'uomo ha detto finalmente questa è ossa delle mie ossa, e proprio quella che era l'oggetto della sua realizzazione diventa la causa della sua disgrazia. Attenzione, l'uomo è più responsabile della donna. Quando tante volte qualche marito si lamenta, no, l'uomo è il capo. E sapete cosa succede in un'azienda quando le cose vanno male? Non si prende l'operaio, l'impiegato o il responsabile, si prende il direttore e poi gli si tagliano le gambe, perché è lui il responsabile, è lui che ha il compito di far girare le cose bene. E il Signore ha detto, tu uomo sei responsabile, e vedremo più avanti, il Signore chiama l'uomo al rapporto. E questo fatto è importante. Allora il Signore interloquisce, appunto, il maligno si rivolge alla donna e la donna risponde non lo mangiate, non lo toccate, e dice che non abbiate a morire. Ma non era questo quello che Dio ha detto? E sia il maligno, sia quelli che lo ascoltano, alterano sempre la parola e il senso delle cose. Che non abbiate a morire, no? Il Signore ha detto per certo morirete. Non è una probabilità, un'ipotesi, come la donna la stava presentando. Il diavolo falsa tutte le cose. Non toccate, non ne mangiate, perché altrimenti che non abbiate a morire. No, il Signore ha detto, per certo tu morirai nel giorno che ne mangerai. Ora, a questo punto esaminiamo la risposta del diavolo. Il diavolo però è consapevole di avere una porta aperta. E lui ha già affilato la sua lama mortale. E sa già come poter entrare per produrre la morte. Il Signore cosa dirà? Facendo leva su quella che Eva aveva detto, che non abbiate a morire, lui dice, non morrete affatto. Non morrete affatto, assolutamente. E quindi lo sminuire la gravità del peccato è il dramma dei giorni nostri. C'è un Evangelo che è solo amore, che acqua e rose, ma non è così, fratelli e sorelle. Il peccato è grave, è gravissimo, non grave. Altrimenti Gesù Cristo non sarebbe morto. Altrimenti l'amato Figlio di Dio non sarebbe stato consacrato per cancellare il peccato. E il peccato va cancellato comunque, perché altrimenti rimane lì. Allora, nel giorno che ne mangerete, per certo morirete. Il diavolo dice, la donna che non abbiate a morire, il diavolo aggiunge, non morrete affatto. Anzi, Dio sa, ecco queste frasi che iniziano così, lui sa molto bene, cioè Dio sa molto bene, no? Sono frasi sempre che tendono a voler demolire chi ha parlato, in questo caso il Signore che aveva dato il comandamento. Il Dio sa molto bene che gli occhi vostri si apriranno, sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Noi potremmo rispondere a queste affermazioni tutto vero e tutto falso. Vediamo. È vero che si apersero gli occhi. Dice, gli occhi vostri si apriranno. Il diavolo aveva detto la verità. Ma secondo voi la verità questa è una grande menzogna? Perché quando gli occhi si sono aperti, hanno visto per la prima volta il loro stato di nudità. Così quando siamo allettati da qualcosa, come per poter avere qualcosa di nuovo, qualcosa di più, dobbiamo fare molta attenzione. Dice, si apersero gli occhi e si accorsero che erano nudi. Ma prima la nudità non c'era. Il peccato rompe degli equilibri, delle bellezze, la gloria di Dio. E poi dice, sarete come Dio. Niente da fare. Non è vero. In un certo senso potremmo dire è vero, dice, il Signore dirà poi, è diventato come uno di noi per quel che riguarda la conoscenza del bene e del male. Ma altro che essere come Dio. Siamo diventati schiavi del nemico, delle nostre anime. Altro che essere come Dio, siamo senza Dio, soli nel mondo. Dice il profeta, abbandonati nell'aperta campagna, alle fiere della campagna, esposti a tutto, bisognosi di un salvatore, bisognosi di essere acquisiti sotto la cura di un salvatore. E questo fatto è fondamentale. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, e devo dire che vedere che una cosa è buona è un po' difficile, però questo è quello che fa la concupiscenza degli occhi. Noi vediamo e immaginiamo che quella cosa sarà buona, ispirati e guidati dalla sola concupiscenza degli occhi. Ed è drammatico. Noi dobbiamo sapere che tutte le volte che ci lasciamo sopraffare dai nostri occhi, le conseguenze possono essere drammatiche. E lo vediamo ai giorni nostri. Qualcuno che ha ucciso ha detto, sono malato di sesso. No, tu non sei malato di sesso. Tu hai fatto posto al diavolo, è molto diverso. Aiutatemi. Allora, noi dobbiamo fare attenzione veramente e consacrare anche i nostri occhi a Dio, perché possiamo evitare di vedere lucciole per lanterne, perché possiamo avere degli occhi santi, purificati, che sappiano guardare bene fisso, e che non debbano continuamente vergognarsi, poter dire io sono un figlio di Dio, i miei occhi sono per la parola di Dio, i miei occhi sono per le cose belle che Dio ha creato. E questo fatto è fondamentale. La donna vide che il frutto di quell'albero, quello che era centrale per lei, o meglio che era diventato appunto per lei centrale, era buono a mangiarsi. E quando noi guardiamo, e guardiamo soltanto con gli occhi, vediamo veramente lucciole per lanterne. Che era bello a vedersi, che era desiderabile per diventare intelligente. Quindi qui chiaramente si evidenzia il fatto che lei si sentiva come una sottospecie. Qui mi viene offerta la possibilità della vita. finalmente di emanciparmi, di diventare, cioè, quindi non era ora, ora era troglodita, no? Ma poteva diventare intelligente. E normalmente il diavolo si presenta così. Fino ad ora, ma ora è l'opportunità. L'uomo che dice finalmente, no? Invece le cose, da un punto di vista della rivelazione di Dio, vanno in un modo esattamente opposto. Uno è contento di quello che ha. Quando anche Salomone, nella sua parola, dice bevi l'acqua della tua cisterna, perché la tua cisterna è buona. Non cercare altre cisterne, non andare in giro a guardare a destra e a sinistra, ma stai lì. E chi invece è attaccato da queste forme di iniquità, il diavolo va avanti e distrugge. A un certo punto ci si rende conto che la mente non è più nostra, ma che siamo letteralmente sopra. Sempre ieri mattina c'era questo signore che prende qualcosa insieme con noi, fa, a un certo punto si alza e fa scusi, devo andare a fumare. Dico, ma scusi, gliel'ha ordinato il medico di andare a fumare? Allora mi fa, ah, ma io dopo il caffè devo fumare. Dico, va bene, vada a fumarsi la sua fumata di morte. Dico, mi faccia vedere il pacchetto, vede, c'è scritto che il fumo conduce alla morte. Chi gliel'ha ordinato di fumare? Non posso farne a meno. È vero, è vero. Una tirata oggi, una tirata domani, arriva il momento che uno è schiavo. E solo Gesù ci può rendere liberi. Solo Gesù ci può rendere liberi. Quindi lei, Eva, a questo punto, era schiava del pensiero di essere come una troglodita, una sottospecie, perché c'era la possibilità finalmente di diventare intelligente. Allora potremmo dire, sì, l'artefice è la donna. E sì, ma l'uomo dov'era? L'uomo era lì. L'uomo era lì. Era lo stesso uomo che aveva detto, finalmente, finalmente, Signore, mi hai dato quello di cui ho bisogno. L'essere contenti è una cosa meravigliosa. Non aver bisogno di nulla è una cosa meravigliosa. Sono le premesse per poter avere di più. Vogliamo avere di più? Siamo contenti di quello che abbiamo. Quella è la base per poter avere di più. Le conseguenze... Allora, la donna prese il frutto, lo dice, tieni, mangia. Lui mangiò. No. E poi cosa successe? Successe che le conseguenze quali sono? Che gli occhi loro si apersero e si resero conto che erano nudi. Io non oso immaginare cos'era la vita prima del peccato, ma è meraviglioso. Potevano stare nudi uno davanti all'altro. Non c'era nessuna turbativa. Oggi di turbative ne abbiamo, di fronte alla nudità. Provo un senso di dolore per quelle persone che protestano. Abbiamo visto anche nei telegiornali questi giorni, donne che alzano petto nudo, così. Come a voler lottare contro una legge che ci riguarda e che comunque ci invita a coprirci. Il coprirci è un istinto naturale derivante dalla nostra caduta nel peccato. È speculare al bisogno di coprire i nostri peccati, le nostre iniquità, le nostre sozzure. Perché noi siamo un panno sporco, lordo. È esattamente speculare, dicevo. Cioè, da un lato, fisicamente, realizziamo quello che siamo spiritualmente, il bisogno di essere coperti. Ci serve una coperta. Ci serve una coperta. E ci dobbiamo vestire. Quando il Signore dà tutta una legislazione mirata, dice tu non scoprirai la nudità, il sacerdote aveva anche dei mutandoni, diciamo, delle brache, con le quali, perché non si doveva, assolutamente, perché? Perché dopo il peccato le cose sono cambiate. I nudisti vogliono ricreare la condizione che c'era in Eden, ma non era possibile. È avvenuta una metamorfosi, un cambiamento, l'uomo si è assoggettato al nemico e quindi la nudità deve essere coperta. E quindi quello stato di disagio che uno tenta di vincere ostentando appunto una ribellione, le cui conseguenze danneggeranno soltanto chi si ribella. E loro cosa fecero a fronte di questa nudità? Si cucirono delle foglie di fico per farsene delle cinture. Immagino che era una cinturina con le foglie che penzolavano per coprire la nudità. E tutto quello che l'uomo fa sono esattamente delle foglie di fico, che alla prima ventata vengono strappate e portate via. Vedo che è tardi, concludo. Dio chiamò l'uomo, il diavolo ha chiamato la donna, Dio chiama l'uomo. Dio chiamò l'uomo perché a lui aveva parlato e mi piace quando lo chiama. Gli dice: dove sei? Ma secondo voi il Signore non sapeva dove era l'uomo? Ma che dove sei laconico? Dove sei? Io in questo dove sei vedo tutto il dolore di un padre. Dove sei? Che tristezza. Quando il Signore deve dire: dove sei? Dove ti sei cacciato? E Dio sapeva benissimo dov'era. Ma quando ci dice dove sei è perché ci sta cercando e vuole una risposta da noi. Cosa risponde l'uomo? Ho udito la tua voce, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Devo dire che la risposta è chiara. Allora il Signore gli dice: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare? E qui inizia il dramma, perché inizia il rimpallo delle colpe, no? Dice: sì, sì, è stata la donna. La colpa è duplice. Nella risposta di Adamo accusa Dio e accusa la donna. È stata la donna che tu mi hai messo accanto. No, calma un attimo. Eri tu che eri così insoddisfatto, che cercavi fra gli animali, non trovavi, e io ti ho dovuto dare la donna. Molto spesso è così, cari fratelli. Preghiamo, vogliamo la nostra donna, o vogliamo il nostro uomo, oppure vogliamo il nostro telefonino, oppure vogliamo la nostra macchinina, e poi dopo quando andiamo a scontrare, diciamo: Signore, perché? Ma non ti ricordi che sei stato tu a chiedermi tutto questo? Il Signore ci fa fare le nostre esperienze, e sapete perché? Non per poi cacciarci all'inferno, perché vuole che noi impariamo, facciamo tesoro. Io ti condurrò nel deserto, e là nel deserto, che tu hai tanto voluto, io parlerò al tuo cuore, dirà in Osea. Di là ti darò le mie ricchezze, i miei tesori. Molto spesso ci serve sbattere la testa, sbatterla proprio bene, nella misura e nelle dimensioni che Dio vuole. Dopo averla sbattuta, ci rendiamo conto che solo in Lui, ma solo in Lui, noi abbiamo il completamento della nostra vita. Questo proprio è fondamentale. Tu me l'hai data, e la colpa è sua, e questa è proprio fuga dalla verità. La donna risponderà esattamente nella stessa maniera. È il diavolo, il serpente, mi ha sedotta, e quindi io non ho dovuto mangiare. Fuga dalla verità. Ma che meraviglia. E poi concludiamo. Nonostante questo, il Signore poteva dire: beh, ora vi arrangiate. Vi ho dato tutto. Animali, flora, fauna. Ti ho messo all'apice del creato. Ti ho invitato a mangiare, a vivere. Ora vi arrangiate. No. Sapete cosa fa il Signore? Piano B. Ucciderà un animale per provvedergli un vestimento, una coperta che funzioni. L'Eterno e Dio fece ad Adamo e a sua moglie due tuniche di pelle. Vuol dire che il primo sangue comincia a scorrere. Sapete perché? Perché in Levitico 17, versetto 11, dice che la vita è nel sangue, e il sangue solo farà l'espiazione. La morte di Gesù non è stata una morte così voluta dagli uomini, ma dice: io depongo la mia vita. Quando nell'ultima cena ha preso il calice e l'ha fatto passare, dice: questo è il mio sangue che è dato per voi, l'agnello di Dio che toglie il peccato, che lava, che che purifica. E questo fatto è fondamentale. Il Signore già sta rivelando il bisogno di un Salvatore, che più tardi verrà. E questo Salvatore è la persona meravigliosa del nostro amato Salvatore, Gesù Cristo. Che il Signore ci benedica.